Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto.
Buongiorno, buonasera, dipende dal fuso orario in cui vi trovate e benvenuti da Allora di Amadeus. Parliamo di anni 70. Ne parliamo con uno che li ha vissuti davvero. Non come me che vedevo al massimo canzonissima. Signore e signori, un signore gentile con i capelli bianchi, Ivano Foglino.
Buonasera.
Buonasera, buonasera. Ciao, come va Ivano prima di tutto?
Molto bene, periodo positivo in tutti i sensi, sia di salute che di cose, che di voglia di pensare, ecco, questa è importante in questo momento per me, riavere voglia di far funzionare la fantasia.
Meno male. Al potere la fantasia, si diceva, no?
Tutto potere all'immaginazione,
scusa. Sì, sì.
Tutto potere all'immaginazione più che alla fantasia.
Sì, sì. Comunque è valido come motto?
È valido, sì. Continua a rimanere valido fondamentalmente per l'impronta che tu dai, per l'impalcatura che tu dai al tuo pensiero.
E tu oggi come la imposti questa immaginazione, questa anche fantasia volendo?
Ah beh, io sai, io ho una cultura libertaria, mi sento profondamente un libertario, per cui l'immaginazione per me è quello di dare libero sfogo al pensiero, che deve essere libero di spaziare nella tua contraddizione, nella tua vita di tutti i giorni, dove riesci a navigare tra le tue miserie personali, che ognuno di noi ha e possiede, e i tuoi sogni personali. Questo qui è fondamentalmente il concetto della libertà di pensiero, secondo me. Un concetto un po' tanto anarchico, forse, non lo so, ma...
L'hai detto tu, libertario.
Sì, ma però a me piace così.
E secondo te ci sono movimenti, gruppi, partiti che hanno che oggi eredi di questo libertarismo? Secondo me no, mi sbaglierò.
Ma anche secondo me no, nel senso che sai, il concetto del pensiero libertario poi fondamentalmente si basa su principi abbastanza individuali, se vai a vedere poi in fondo, no? Che vanno a cercare sì la comunità, la condivisione, ma la matrice fondamentale è quella del pensiero personale proprio, no? Libero, libertario, però personale. Per cui sì, ci sono i movimenti, qualcosa è rimasto, qualcosa è stato portato avanti, ma lo affiancherei di più a un concetto di comunismo libertario. Questo sì, questo qualcosa si può ancora vedere in giro. Qualche traccia, forse siamo riusciti a lasciarla, però dico siamo perché il movimento di allora, io lo riconosco, degli anni 70, lo riconosco fondamentalmente su in quell'ambito lì, su quell'onda lì.
Su quel versante.
Sì, sì, è quella la parte più importante di quel movimento, perché il resto di quel movimento ha generato anche delle cose molto... brutte, se andiamo a vedere, molto belle alcune, ma anche molto brutte.
Senti, e tu che ci facevi lì in mezzo?
Ci vivevo, cosa ci facevo? Sono un ragazzo degli anni 70, io ero un pivello, un ragazzino che viveva di sogni, che i sogni diventavano immaginazione, tutto potere all'immaginazione, il 68, il maggio francese. Queste cose qua ti arrivavano, era un vento che arrivava e ti portava cultura poi in fondo, no? e ti richiedeva per forza, forzatamente, di prendere posizione, di schierarti, di stare o da una parte o dall'altra. E io ho scelto di stare da una parte.
No, quello che mi meraviglia, che in realtà non dovrebbe meravigliarmi, viste le scelte che ho fatto io 15 anni dopo, 20 anni dopo, tu eri molto giovane.
Io sono del 52, quindi nel 68 avevo 16 anni, ero un bambino. In Italia il vento è arrivato un po' più avanti, era nel 69, sì. Però avevo sempre 17 anni, ero un bimbo. Quindi insegui i sogni, no? Insegui le illusioni, che poi diventano effettivamente terreno su cui cercare di impostare la tua vita.
Senti, che atmosfera, che tipo di cultura c'era nella prima metà degli anni 70?
Ma guarda, è una domanda molto difficile questa, infatti, perché, ripeto, era un insieme di persone diverse, dove c'erano anche, se vai a vedere, pensieri diversi, ideologie diverse anche, perché le ideologie erano molto forti in quel periodo, su molta gente, e quindi mi verrebbe da dire era una cozzaglia di meravigliosa di pensieri e di modi di vita, di vivere, di pensare, gli hippie da una parte, i comunisti da un'altra, i marxisti leninisti, quelli che volevano il potere al popolo, quelli che volevano il soviet supremo che comandasse su tutti. Era un gran casino, Luca. Era un gran casino. Si viveva nei sogni di ognuno di noi buttati dentro a un movimento. E forzatamente viveva di contraddizioni tremende anche, ma di meraviglia che era l'umanità, ed eravamo lo specchio vero dell'umanità di quel periodo, della gioventù di quel periodo, secondo me.
Sì. Hai parlato di diverse correnti, no? A volte si diceva, per scherzo, trovando qualcuno, qualche tuo coetaneo, mi dice: beh, eravamo in 20 e di 22 partiti.
Esatto.
Era così.
È quello che dicevo prima, pensiero individuale.
Pensiero individuale, a volte anche due.
Sì, ma bastava un pensiero per formare un partito, se vai a vedere, no? In un certo senso, scusa. Se vai a vedere, in un certo senso, bastava una persona per formare un partito, perché era un pensiero e trovava sicuramente qualcuno che lo condivideva. Come oggi, se tu esprimi un pensiero, guarda Facebook, ne è un esempio lampante, no? Uno può sparare la più grande cazzata di questo mondo e trova subito qualcuno che la pensa anche a lui così. Quindi, da questo punto di vista non è cambiato niente, Luca. Non è cambiato nulla.
È solo cambiato il palcoscenico.
È cambiato il palcoscenico, ma sono cambiate le situazioni esterne. E questo è il fatto. Cioè, è inutile che diciamo siamo cambiati. In realtà potrebbe anche essere vero che noi siamo cambiati, ma è cambiato il terreno su cui giocare, su cui ci muoviamo, su cui il nostro pensiero deve, ma soprattutto contro il quale noi tutti i giorni dovremo combattere.
Senti, tu non hai fatto l'università, credo, o l'hai fatta poco, non lo so, non l'hai fatto.
No, sono stato espulso dalle scuole superiori.
Sei stato espulso dalle scuole superiori. Però sei un filosofo del popolo, possiamo dire così.
No.
Uno che comunque ama pensare e meditare, in questo caso sì. Che cosa voleva dire davvero occupare? E che poi si occupavano anche le scuole, non solo l'università.
No, ma soprattutto le case. Occupavano le case.
Case sfitte.
cioè occupare, il concetto dell'occupare era il concetto del riappropriarsi di quello che noi pensavamo fosse nostro, di cui noi eravamo sicuri che era nostro, ma di cui era veramente nostro, perché era nostro non tanto la casa che occupavi, ma il diritto di averci una casa, il diritto di essere la nostra scuola, che doveva essere come la volevamo noi, che la volevamo gestire. Dentro al concetto di occupazione c'era il concetto di autogestione molto forte. E questo che voleva dire occupare, voleva dire appropriarsi del potere di poter decidere per quella cosa secondo un vecchio concetto che io penso che sia il concetto fondamentale su cui dovrebbe basarsi una rivoluzione o un cambiamento reale, che è quello dei soviet, cioè non del soviet supremo, ma dei soviet.
Sì, quelli originari.
Certo, i comitati, io abito in Valpolcera, stanno facendo la gronda, il terzo valico, cazzo stanno imbelinando, lo sanno solo loro, e qui nessuno di noi può decidere niente, non può fare nulla. Qua, se andiamo su questo concetto, occupare vorrebbe dire, signori, noi qua ci facciamo un orto di patate, di basane e ci coltiviamo il radicchio, non che ci deve passare, hai capito cosa intendo?
Sì, sì, questo, io ho capito benissimo.
Il concetto dell'occupazione dei tempi era questa determinazione di chi usufruisce di quel bene o di quello spazio, ma anche di quel pensiero, perché era soprattutto una questione di scelta politica fondamentale, di dire quello che è nostro, quello che non è nostro, non è nostro, ma quello che è di tutti. Che è una contraddizione, così come lo era il movimento in quel periodo. Saper vivere e gestirsi la contraddizione politica.
Secondo te che differenza c'è tra le occupazioni vostre e quelle che sono avvenute 10 o 20 anni dopo?
Allora, intanto prima parlavamo di una cosa fondamentale, che era tutto il potere all'immaginazione. Oggi immaginazione ce n'è ben poca. Non si pratica più il sogno. Cioè tu non insegui più un sogno, un progetto. Tu insegui oggi degli obiettivi politici che fondamentalmente non sono politici, ma sono economici. Si lotta sempre e si fa qualcosa per obiettivi economici. E questa è la differenza fondamentale oggi. Non è poi il fatto di fare, di come lo fai, di come lo organizzi o di come poi in fondo ne usufruisci. Di un momento di lotta, perché l'occupazione è un momento di lotta, ma è tutto il pensiero che ci sta dietro ed è la prospettiva che tu dai a un'occupazione, perché occupare una fabbrica per salvare dei posti di lavoro, che è importante, attenzione, non è che nego l'importanza di questa cosa, ma occupare una fabbrica per salvaguardare il posto di lavoro è quello di voler perpetuare poi in fondo il concetto che esistono chi lavora e chi guadagna sul tuo lavoro, hai capito? Una volta questo pensiero qua non ce l'avevi, una volta lottavi perché avevi il sogno di non averci più chi ti sfruttava, perché il lavoro fondamentalmente è un momento di sfruttamento, ti ruba la libertà, perché tu affitti 8 ore della tua vita per un prezzo. Questo è il concetto di lavoratore. Questa è la realtà del lavoratore. Una volta si lottava, si sognava più che si lottava, si pensava di andare incontro a una liberazione. Liberazione anche dal lavoro, attenzione.
Mm-hmm. Sì, la liberazione dal lavoro. Però vedi, ti dico una cosa, ci sono persone, le conosco anche io, che per carità potranno, ma si stanno liberando dal lavoro anche adesso. Non lo so, può essere una scelta giusta o sbagliata nel 2022. Tu cosa dici?
Io non riesco a capire, sinceramente, come fai a liberarti in una città come questa? Mi piacerebbe tanto saperlo, sai.
Perché... In una nazione, non è...
Ma è in una nazione, ma non solo, ma in un mondo come questo.
Un mondo come
questo, guarda cosa sta succedendo nel mondo. Tutti prendono posizione, o stanno di qui o stanno di là. Molti di più stanno di qui, qualcheduno di meno sta dall'altra parte, ma nessuno sta dalla parte dell'umanità. E perché? Perché? Tu stai con Putin o stai con Zelensky? O Zelensky, come cazzo?
Io?
Sì.
È difficile dire, non sto con Putin, ma Zelensky è comunque un personaggio assurdo.
Vedi che anche tu hai il concetto, il pensiero tuo viaggia su due posizioni, no? Due scelte, due... È un po' come dire, stai col Genoa o con la Sampdoria?
Quello lo so.
Quello lo sai?
Sì, quello lo so.
Io no. Io non sto né con Putin né con Zelensky. Non sto
No. Né con Genoa e la Sampdoria, quello lo so.
Capito? Non sto né col Genoa né con la Sampdoria. Io non sto con nessuno. Perché non
però io ti ho detto una cosa. Non sto con Putin... Ma Zelensky come personaggio mi inquieta, t'ho detto la stessa cosa, è veramente di tua.
Sì, ma perché io so con chi sto, però. Io so con chi sto. Io sto con l'umanità. Cioè, certo. Bisogna smetterla, bisogna pensare che qua la pace si fa e basta. Perché non vogliamo fare la guerra? Perché non diamo le armi a nessuno? Perché le armi servono per uccidere? Perché non prendiamo più il petrolio o il gas da Putin? Perché le adopera per fare la guerra? Qui dobbiamo semplicemente decidere che noi basta, le guerre non le facciamo più. Noi i nostri fratelli non li ammazziamo. Perché la guerra alla fine non è nient'altro che un... del popolo che va a ammazzare un altro del popolo, e quelli che invece non sono del popolo stanno lassù e ti mandano uno del popolo a ammazzare un altro del popolo. È semplice il ragionamento, è semplice, e non si può dire la batti, la riesci a fermare questa guerra con le armi. Ragazzi, ma stiamo ragionando in una maniera completamente fuori da ogni grazia di Dio. Per me oggi questo è un problema importante.
Pensa che alcuni che hanno la tua età, nel 68, 70, 71, facevano delle occupazioni e hanno cambiato radicalmente pensiero.
Lo so.
Ti dà fastidio questo?
Ma sai, più di tanto no, nel senso che il discorso è un discorso che porta a un senso di appartenenza. Questo, devi andare indietro. Io ho tantissimi amici, tantissimi ex compagni, e per me rimangono amici, ma non rimangono compagni, che sono stati succhiati e rimangiati da queste posizioni, capisci? Ma è normale se vai a vedere poi in fondo, non è che... Però sai, cosa ci fai di fronte a una cosa di questo tipo? Cosa ne pensi?
Ti dà un certo fastidio, intendo quello, perché a me quelli, non lo so, mi lasciano il rammarico, quelli che cambiano strada senza apparenti motivazioni.
Ripeto un concetto che ho detto all'inizio ma che non ho spiegato. Qua entra in ballo un senso di appartenenza. Cioè, tu hai una famiglia, hai un padre, una madre, magari il padre non ce l'hai più perché è morto, magari c'è ancora la mamma. Cioè, tu appartieni a quella famiglia, lì ci sta la tua origine, ci sta la tua storia.
Sì,
lì ci sta quello che sei adesso, no? Mm-hmm. E quello che io sono adesso sta dentro a una storia politica dove... Sai, io sono figlio di un sindacalista importante in questa città. E che ha fatto delle cose importanti, che è stato del Partito Comunista per tantissimo tempo, io praticamente dentro di me dei sentimenti quasi di fraternità con degli ex dirigenti del Partito Comunista che oggi sono tutti, che sono stati dei DS importanti e che oggi sono nel PD, partito dove io proprio non riesco a riconoscermi per niente, dove non mi ci trovo nulla, no? Però il mio senso di appartenenza va là, va da quelle parti là, e io col PD non c'entro niente, anzi, benissimo, tutt'altro. Però il mio senso di appartenenza, io lo sento che la mia storia arriva anche da quella parte lì, perché è la parte che mi ha trasmesso e che mi ha insegnato mio padre, perché io, quello che sono io oggi, sono parte anche degli insegnamenti che mi ha dato mio padre. Ci sono delle cose di mio padre che io mi ricordo, che sono per me fondamentali nella vita, che hanno costruito il mio carattere, la mia personalità, il mio pensiero e anche il mio pensiero politico. Hai capito?
Sì, sì. Senti, in quegli anni, che cosa facevate e che operazione culturale andavate a compiere?
Allora, quello che facevamo, se ti dovessi dirlo dal punto di vista della coscienza,
non lo sai.
Non lo so neanche ora adesso, neanche io. Io non lo so ancora cosa facevamo e dove volevamo andare. So quello che in realtà ci aspettavamo. E ripeto, era sempre rapportato lì a un sogno, a una un'immaginazione, che ci immaginavamo di un mondo diverso. Di più cosa voglio che ti dica? Di più coscienza ce la siamo formata negli anni. Noi diciamo che negli anni 80 i ragazzi degli anni 70 hanno cominciato ad avere una coscienza più profonda di quello che degli errori che hanno fatto fondamentalmente, perché poi dopo è sugli errori che vai a costruire.
Certo.
La coscienza, la mia coscienza è stata quella di capire che non esiste verità al mondo, che esistono solo punti di vista. Questo è quello che è successo per me, per Foglino Ivano. Foglino Ivano è uno che non crede più a niente, ma pensa che ci siano punti di vista diversi e modi soprattutto di analisi diversi. Dipende quale tu pratichi ed è lì ed è per questo che c'è ben poco da fare al mondo, hai capito?
Sì, sì.
Quando Gaber diceva la mia generazione
ha perso,
ragazzi, ha perso veramente la nostra generazione.
Sì, ha perso, tu ne hai 70, io 55. Da un punto di vista storico siamo la stessa generazione, perché comunque la frattura ce l'hai dopo il 92, e non dopo il crollo del muro di Berlino, ma dopo la fine dell'Unione Sovietica, e con la chiusura definitiva della Guerra Fredda. E quindi la nostra generazione ha perso, Ivano.
Lo so. Mm-hmm. Ne ho profonda coscienza. Anche se, devo dire, ormai a 70 anni, girarsi e vedere prati che sono stati seminati da compagni, da amici, da musicisti che la pensavano in un certo modo, che hanno tirato fuori dei frutti di un certo tipo, a me riempie il cuore e mi fa pensare che in fondo, non so se faccio una stupidaggine, ti dico una stupidaggine, proprio una stupidaggine. L'altro giorno, così guardando su Facebook, un po' così come puoi guardare una rivista sfogliando di qui e di là, è venuta fuori la fotografia di Gian Piero Aloisio. Io che non penso a Gian Piero, l'ho visto 5 anni fa, 6 anni fa, forse l'ultima volta, non l'ho mai più incontrato, non l'ho mai più visto, mi ha dato una gioia immensa, mi ha dato una gioia immensa, semplicemente vedere una locandina con la sua fotografia che diceva, beh, faccio 4 concerti, 5 concerti. Perché so che una parte di questi prati fioriti che ci sono rimasti, poca roba, però una parte di questi prati fioriti lui ha contribuito a farlo. E così come lui tantissimi altri, attenzione, non è che ti ho detto Giampiero perché è la cosa che mi è capitata ieri, insomma, quindi io in fondo c'è chi vive di ricordi con le fotografie, con lui sui palchi. Per me i ricordi della mia vita sono queste qua, e sono sempre collegati, se vai a vedere in qualche modo, a persone che non hanno solo fatto per esempio il musicista, ma l'hanno fatto in un certo modo, e hanno cercato di dare anche nella loro dimensione di musicista un contributo all'umanità. Non soltanto dare della buona musica, ma dare una parte un po' più consistente di vita.
Fanno della buona musica, te ne elenco 200, però che abbiano anche il senso dell'umanitas, no.
E cioè, lo so.
Senti, una mia curiosità, è un limite dire che quelli che suonavano nelle assemblee erano dei semplici complessi o erano, per dire, dei collettivi culturali, altro?
Ma quello che vi posso dire è che quelli che suonavano alle assemblee avevano tanti complessi. Non è una battuta. Non che erano dei semplici complessi. No, a parte la battuta. Non erano dei semplici complessi. Ritorniamo ad Aloisio, guarda il caso, no?
Se vai a vedere, l'ho fatta apposta la domanda,
se vai a vedere, eccolo lì. Giampiero ha formato un gruppo che si chiamava addirittura l'Assemblea, no? Con Gianni Martini, con questa gente meravigliosa. E lì ci sta la risposta. Quelli che suonavano alle occupazioni, diciamo così, quelli che si ritrovavano un po' a Balbi, che facevano degli spazi autogestiti, si prendevano dei teatri e facevano dei concerti dentro politici, musicali ma politici, così qua, facevano, non erano dei semplici complessi. Non lo so, gente tipo Roberto Ballerini, che nessuno se l'è mai cagato, ma continua a rimanere un grande portatore di vita, no? Vissuta e di realtà. Questa gente qua ha continuato a essere se stessi, a vivere in modo politico la loro vita, ma la loro musica, la loro cultura. Gli altri magari, molti hanno fatto successo, altri no, hanno fatto i suoi loro complessi, le loro, un'altra storia. Sono due mondi diversi, Luca. Due mondi diversi. Conosco pochi che sono riusciti a fare, diciamo, far diventare la loro vita anche la loro musica, anche la loro professione, parte della loro vita, in maniera, diciamo così, soddisfacente, no? Quindi non lo so cosa intendevi con quella domanda.
No, intendevo dire, appunto, se erano semplicemente dei musicisti o erano portatori di qualcosa di più.
Qualcuno era portatore di qualcosa di più, qualcuno no. Qualcuno faceva Bob Dylan perché trovava dentro alle parole di Bob Dylan dei messaggi anche importanti su cui meditare. Qualcun altro cantava senza neanche conoscere l'inglese,
facendo semplicemente il giro di Do.
Facendo sì il giretto della canzone, cantando, hai capito?
Capito.
Non lo so, la mia risposta a quasi tutte le tue domande che mi hai fatto stasera potrebbe essere
forse sono giuste come domande, non lo so, perché è meglio se si risponde boh.
No, mi lasciano come tutte le volte che mi ritrovo a pensare a delle cose un po' più profonde, e mi succede spesso nella vita a me questa cosa qua, mi lasciano cosciente della mia ignoranza, della mia poca conoscenza dei problemi fondamentali poi che sono. Io conosco molto bene me stesso, conosco, questo lo so fare, ma per il resto delle cose ho una profonda ignoranza. Quindi ti dico, ripeto, forse è per questo che penso che non esista la verità, ma esista il punto di vista, perché io conosco solo il mio punto di vista.
Vabbè. Ma noi ti abbiamo chiesto il tuo.
Lo so.
Senti, secondo te è importante che lo spirito di allora aleggi in qualche maniera sulle nuove generazioni?
Ah,
anche qui non lo sai.
No, no, qua lo so e ti rispondo. Sarebbe bellissimo. Sarebbe una meraviglia. Perché sì, perché vorrebbe dire rifiutare il senso di rappresentatività, cioè nel senso che a me mi rappresenta Foglino Ivano, non c'è nessun'altra persona al mondo che mi può rappresentare, e questo senso qua è il senso di allora. Se questa che tu parli che aleggia, se questa cosa qua fosse recepita, capita, vissuta da tutti gli uomini che sono sulla terra, beh, lì avremmo fatto bingo, beh, lì avremmo fatto la rivoluzione senza bisogno neanche di così come dovrebbe essere, senza neanche ammazzare una persona, capisci? È questo, che se alleggiasse questo spirito di allora, che poi è questo, che è quello della condivisione, della collettività, della decisione fatta insieme agli altri e non presa da uno che è per nostro mandamento decide lui, perché poi decide quello che cazzo vuole lui, non quello che vogliamo noi. Sempre così è sempre stato e sarà sempre così, hai capito? Per me il pensiero di Rosa Luxemburg, il potere ai soviet, continua a rimanere parte fondamentale della rivoluzione. Tu mi hai chiesto questa cosa, sai?
Ho chiesto questa cosa qua.
Pensaci bene, mi hai chiesto questa cosa qua. Penso certo che lo spirito di allora gli sarebbe meraviglioso.
E guarda che sono cosciente di quello che ti ho chiesto. Sì. Bene, noi ringraziamo Ivano Foglino, che è stato forte, veramente forte.
Ti ringrazio
te. E quindi vi diamo appuntamento alla prossima occasione. Sigla.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.